Non vorrei disturbarvi troppo. Domanda. Ma è proprio poi tanto vero che lo statuto albertino fosse flessibile? Dunque, lo statuto albertino non c'aveva nessuna norma espressa sulla sua modifica. Non conteneva una procedura di modifica. Primo dato oggettivo. E poi andiamo a vedere che cosa scriveva lo statuto albertino nella sua, nel suo preambolo. Carlo Alberto, per la grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera, eccetera. Con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto abbiamo annunziato. Vabbè, non vi leggo tutta questa pappardella che ci interessa poco. Andiamo verso la fine. Chi ha dato la fede? No, questo non c'entra. Perciò, di nostra certa scienza, vuol dire che non era ubriaco, cioè sapeva quello che stava facendo, regia autorità, è il re che concede lo statuto, ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato e lo ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue. Allora, perpetua e irrevocabile della monarchia sono tre parole chiave. Innanzitutto, monarchia vuol dire che lui non sta obbligando se stesso, ma obbliga il regno, obbliga la monarchia nel senso della sua dinastia, è una obbligazione che viene ereditata dai suoi successori. E ordinare lo statuto come legge fondamentale perpetua e irrevocabile non dà l'idea della flessibilità. Accidenti, non ci sono norme per il cambiamento dello statuto e lo statuto viene definito perpetuo e irrevocabile. Perché si dice che una Costituzione è flessibile? Questo lo disse lo stesso Cavour il giorno dopo, commentando sul suo giornale Risorgimento, dicendo: ovviamente questo è uno statuto che potrà essere modificato, adeguato con la legge. Già, con la legge, è esattamente questo il punto. In questa finestra che probabilmente voi non riuscite a leggere, c'è scritto, l'ho scritto io, per cui lo leggo e lo imparo, in esse, Costituzione flessibile, quello che importa è porre un argine al potere assoluto del sovrano e costringerlo a codecidere le leggi col Parlamento. Per cui sono costituzioni brevi che rinviano tutto alla legge. Cosa vuol dire? Vuol dire che il sovrano, questo l'avete studiato a scuola, concede lo statuto, è una costituzione octroyée, concessa dal sovrano. E con questo atto il sovrano compie un gesto irrevocabile, cioè smette di essere un sovrano assoluto. Assoluto vuol dire absolutus, vuol dire sciolto da qualsiasi limite. Era caratteristica della sovranità del sovrano assoluto, che risponde soltanto a Dio e non ai suoi sudditi. Il sovrano non è responsabile nei confronti dei sudditi. Il sovrano non è legato da criteri di giudizi, da leggi supreme, da responsabilità. E per questo è absolutus, libero, sciolto da ogni vincolo. Con la concessione dello statuto, il sovrano dice: non sono più un sovrano assoluto. Qualcuno dice che è un po' un paradosso logico, ma noi ce ne frega un po'. Non è più un sovrano assoluto perché quello diventa la legge fondamentale che lui stesso deve rispettare. E questo obbligo di rispettarla lo erediteranno anche i suoi eredi. E in che cosa consiste questo obbligo? Semplicemente che il potere legislativo è esercitato dalle Camere e dal Re. Le Camere approvano le leggi e il Re le sanziona. Senza l'approvazione delle Camere il Re non sanziona un bel niente, senza la sanzione del Re le Camere non legiferano un bel niente. ci vuole la cooperazione dei due poteri. Monarchia costituzionale si chiama questo sistema. È una monarchia in cui il re partecipa alla funzione legislativa, ma non la esercita più unilateralmente come era nella monarchia assoluta. Vedete che in questo suo preambolo, il re parla soltanto del parere del nostro consiglio, il consiglio della corona, il suo organo consultivo. Lui sente il parere, ma se non avesse voluto sentire il parere non succedeva mica niente, perché lui era il sovrano assoluto. Dice: io ho sentito il parere del nostro consiglio e proclamo questo come legge fondamentale. Il nucleo della legge fondamentale è la legge, è il meccanismo che produce la legge. Come si produrranno le leggi nel Regno d'Italia? Non più per volontà del re sentito il suo consiglio, ma per delibera del Parlamento e sanzione del re. Questa è la grossa novità. Il che vi spiega poi anche il contenuto di questo statuto. Questa è una classica norma dello statuto. La tutela legislativa dei diritti. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e delle forme che essa prescrive. Fine. Qui si proclama una libertà, un diritto fondamentale, la libertà personale, e poi si dice che questa libertà personale è garantita dalla legge, cioè si rinvia alla legge disciplinare questa libertà personale. Per cui questa norma è una norma che non serve a nulla. Chi si può appigliare a questa norma? Si andrà a leggere la legge attuativa di questa norma, perché è lì che è contenuta la garanzia della libertà, non nello statuto. Lo statuto proclama, e poi c'era un noto giornalista molto bravo che frequentava Parigi in quel periodo, Carlo Marx, che commentando le costituzioni francesi diceva: le costituzioni francesi sono splendide perché nel primo comma affermano quello che negano nel secondo comma. Nel primo comma dicono che la libertà è garantita e poi ti dicono sì, però è la legge che ti dice dove e quando è garantita, per cui la legge può anche restringerla, la legge può anche sopprimerla, può anche limitarla in modo tale che per gli stati di eccezione, lo stato d'assedio, eccetera, la garanzia non è più data. E tu non c'è nessuno strumento di difesa nei confronti della legge. La legge a sua volta è il nucleo dello statuto. Come si producono le leggi è il nucleo dello statuto. Il re in Parlamento, che è l'espressione inglese di un secolo prima più o meno, dà l'idea dove stia il potere sta lì, e quello è il nucleo della Costituzione, il nucleo dello Statuto, ed è irrevocabile, su questo non si torna indietro. Pensate che per tutto l'Ottocento si è detto da parte della maggior parte della dottrina che mai un giudice avrebbe potuto disapplicare una legge per contrasto con lo Statuto, proprio perché lo Statuto non conteneva limiti. Ma non è stato del tutto vero, perché quando a fine secolo e poi dopo la Prima Guerra Mondiale il governo cominciò a fare decreti legge, cioè a fare decreti, atti del governo, che entravano in vigore immediatamente e poi ha smesso addirittura di presentarli alle Camere, i giudici hanno cominciato a dichiarare nulli, radicalmente nulli, questi atti per violazione dello statuto, dell'unica norma che importava dello statuto, che le leggi le fa il re in Parlamento e non il governo. Come vedete, la flessibilità dello statuto albertino è un concetto un po' mal inteso. Non era affatto flessibile nel suo corpo normativo, è che il suo corpo normativo era essenzialmente il procedimento legislativo, l'attribuzione del potere legislativo. Il resto era cose di questo tipo, cioè senza nessuna pregnanza di tipo normativo. Non so se è chiaro questo concetto. Perché la Costituzione del 48 invece è una Costituzione rigida? Questo è l'altro problema che dobbiamo capire. Dunque, la Costituzione italiana è la prima Costituzione di una serie, non ancora conclusa. Le Costituzioni non vengono fatte così, come pensa qualcuno nel nostro Parlamento, non è che si costituisce l'Assemblea Costituente e si fa una nuova Costituzione. Non c'è nessuna Costituzione che non sia grondante di sangue. Bello? Cioè, prima si fa una guerra civile, si sopprime l'avversario e poi si fa la Costituzione. Chiaro? Quelli che vogliono fare le riforme costituzionali dovrebbero meditare. La Costituzione americana da cosa nasce? Da rivolta delle colonie contro la corona inglese, guerra, che era una guerra civile tra l'altro, tra inglesi. La Costituzione francese, le Costituzioni francesi non se ne parla, erano Costituzioni rivoluzionarie, tutte le Costituzioni dell'Ottocento sono nate da cose del genere, lo statuto è stato dato perché c'è stato il 48. Le Costituzioni d'Orléans, cioè, sono state date, poi è stato il 21, poi è stato il 30, sempre sommovimenti, rivolte. La Costituzione di Weimar, che è la prima Costituzione rigida del Novecento, Weimar in Germania, e che è stato un archetipo di tutte le Costituzioni del Novecento, ma a me aveva anche dei piedi zoppi, e poi è stata soppressa dal nazismo, è una Costituzione che nasce dalla guerra mondiale, dalla disfatta della Germania e da un crollo anche sociale. In Germania c'è una inflazione di quelle micidiali. Altre stagioni costituzionali? Sì. Un altro bel esempio è la Costituzione spagnola del 30. Ahimè, anche lì, guerra civile. Poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale e tutte le Costituzioni che sono sorte a seguito del guerra mondiale, salvo nei paesi in cui perdurava il fascismo, Spagna, Portogallo. Caduto il fascismo in Spagna, Portogallo e in Grecia, che nel frattempo ha avuto i colonnelli, Costituzione. Poi le altre Costituzioni, la stagione è iniziata nel 1989, crollo del muro di Berlino, crollo di un regime, man mano che i regimi comunisti crollavano, Costituzione. Vedete, nessuna è nata dal popolo festante che faceva il giro del tondo in piazza, balle. La Costituzione è sempre un modo con cui il potere pubblico, lo Stato, si ricostituisce dopo essere crollato in maniera più o meno violenta. L'Inghilterra, il Regno Unito, non c'è una Costituzione perché lo Stato non è mai crollato in maniera violenta, non ha avuto mai bisogno di ricostruirsi. Nelle altre parti del mondo questa è la storia. La nostra Costituzione ha una sua rigidità che deriva da un problema che vi ho descritto prima. Come risolvere la questione della diseguaglianza sociale e dell'eguaglianza del voto, della rappresentanza politica. Come proteggere chi resta in minoranza dallo strapotere della maggioranza. La vostra collega prima citava John Stuart Mill, è esattamente così. Il problema era la dittatura della maggioranza, che è un problema storico di tutti i paesi. Le costituzioni moderne non nascono per limitare il potere del sovrano assoluto. Chi se ne frega, i sovrani assoluti sono spariti. A parte lo Stato Pontificio, non ci sono altri sovrani assoluti in Europa e nei paesi collegati. No. Anche l'attuale Papa sta cercando di dire non sono più un sovrano assoluto, anzi, probabilmente vedremo delle trasformazioni costituzionali nella Chiesa cattolica in quanto Stato. La cosa interessante è che, morto il sovrano assoluto, il nemico da battere non è più dall'altra parte del Parlamento, non c'è più da regolare i confini tra il Parlamento che rappresenta una società, con tutti i filtri del caso, è il sovrano che ha concesso questo nuovo allargamento del potere. Il problema è tutto dentro il Parlamento, come si governano i rapporti tra maggioranza e minoranza. Quelli che in Italia in Spagna e in Germania sono stati governati dal colpo di Stato e dalla dittatura fascista, cioè dalla soppressione della rappresentanza. Quello è il nodo. Uscire dalla guerra civile. Quando sento questi diversamente intelligenti che parlano delle riforme costituzionali, mi vengono i brividi, perché loro dovrebbero fare del pellegrinaggio con i fagioli sotto le ginocchia, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia e ritorno, portando un cielo di ringraziamento ai nostri costituenti, perché i nostri costituenti hanno fatto un miracolo in questo paese. Cioè si sono messi intorno a un tavolo invece di riprendere a spararsi, che era più o meno il destino. Churchill pensava che della guerra non si fosse usciti finché c'era l'Unione Sovietica, e quindi diceva continuiamo la guerra con l'Unione Sovietica. In Grecia c'era la guerra civile, in Italia, che poi era proprio sul crinale tra i due blocchi, non del tutto definita, anche se era occupata dagli americani e gli alleati, in Italia si pensò di costituire un'assemblea, mettersi intorno al tavolo e discutere regole comuni. E inventarono la Costituzione rigida moderna, quello che è invecchiato perché non c'era il web. Fatto questo, si comincia a capire i fili di tessitura della Costituzione. Cioè l'idea è stata, mettiamoci intorno a un tavolo, ci detestiamo un bel po', però ragioniamo su creare un testo che possa proteggerci dai soprusi della maggioranza. L'Assemblea Costituente era coperta dal cosiddetto velo di ignoranza, che è un termine che deriva da John Rawls, un filosofo americano. Diceva John Rawls, noi possiamo discutere tutta la vita su ciò che è bene e ciò che è male, ma se noi fossimo coperti da un velo di ignoranza, fossimo presi un po' di noi, e un velo di ignoranza che non ci facesse conoscere la nostra situazione, se siamo uomini, donne, ricchi, malati, sani, belli, brutti, deficienti, intelligenti, fortunati, sfortunati, e dovessimo, non sapendo il nostro destino, stabilire alcune regole, forse una manciatina di regole comuni le troveremo. È quello che hanno fatto i nostri costituenti, che avevano un bel solido velo di ignoranza perché non sapevano come sarebbero andate le elezioni dell'aprile 1948. Le ultime elezioni erano state fatte per l'Assemblea Costituente, ma erano le elezioni del dopoguerra, per cui non un vero test, i sondaggi non esistevano, prima c'erano stati 20 anni di fascismo, prima ancora c'era un mondo totalmente diverso. Chi avrebbe vinto le elezioni? Non lo si sapeva. E di conseguenza hanno creato delle istituzioni in cui ciascuno ha pensato a coprirsi le spalle. È vero che la nostra Costituzione non è fatta per un governo efficace, ma solo per la prudenza, la paura. Balle, le leggi sono fatte per questo. Le leggi difendono, non fanno le cose. Questo è un errore di prospettiva, che le leggi facciano le cose. Le leggi impediscono di fare delle cose, casomai. E la nostra Costituzione impedisce che una maggioranza democraticamente eletta, cioè che esce dal voto popolare, possa disporre dei valori, interessi, principi di chi resta in minoranza. Questo è l'asse portante, che capiamo noi a distanza, perché chi era vicino non lo aveva chiarissimo. Vediamo che cosa significa questo. Si dice normalmente che la nostra Costituzione è una Costituzione eterogenea dove convivono principi diversi. Se sentite le cavolate che dice Brunetta o chi passa di là, è questo che diceva, no? Per cui noi possiamo fare un'analisi tranquillissima, leggere la Costituzione e con un minimo di cultura e di sensibilità politica possiamo mettere il bollino di quale sia l'origine. L'iniziativa economica privata è libera, questo è un principio liberale. Non c'è dubbio, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, questo è un principio liberale, benissimo. Esempi di genere socialisti, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto libertà e uguaglianza impediscono il pieno sviluppo. Questo è politica, l'ordine politico, che ha come compito cambiare l'ordine sociale. È esattamente la sovversione della teoria liberale, per cui l'ordine politico sta da una parte e non deve occuparsi dell'ordine sociale. Si diventa ricchi tramite il lavoro e l'impresa, non tramite la politica, cioè non tramite lo Stato. Questo invece ci dice che lo Stato ha compiti di redistribuzione, deve avvicinare la situazione di partenza perché ci sia una gara tra le persone. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, è scritto qui, che nel termine e modi di questo godimento e i limiti e lo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La funzione sociale è che la proprietà non può essere contro gli interessi collettivi e deve essere accessibile a tutti, redistribuzione. Esempi di generi cattolici, dopo vi spiego perché parlo di generi. Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, patti lateranense. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Questi sono chiaramente messaggi che vengono dal mondo cattolico. Tutto questo sta nella Costituzione. Chiusa l'Assemblea Costituente, man mano che uscivano i grandi vecchi, avevano una faccia delusa. Per cui, per esempio, Benedetto Croce, che non era proprio il più imbecille di tutti, disse: sono molto deluso, era meglio lo Statuto Albertino. Perché? Perché lui non aveva capito il senso delle cose che si erano fatte. È facile parlare 60 anni dopo, ma in quell'Assemblea Costituente l'idea che si potesse uscire con delle risposte precise, cioè individuando i punti in cui c'era convergenza tra tre ideologie completamente diverse e che fosse quello il compito della Costituzione. Invece la Costituzione no. La Costituzione ha messo dei principi, uno attaccato all'altro, che sono in conflitto. E tutti dissero: caspita, abbiamo mancato il nostro lavoro. E invece è sbagliato, hanno fatto una cosa grandiosa. Hanno risolto con una legge il problema non risolto tutto l'Ottocento e trattato solo con la guerra civile, cioè come coniugare la regola di maggioranza con dei limiti alla maggioranza e delle garanzie ai gruppi minoritari. La proprietà privata qui riguarda i pochi che hanno una proprietà privata. Se non ci fosse una norma del genere, un Parlamento eletto da un movimento di estrema sinistra potrebbe abolire la proprietà privata. In Italia non è possibile. In Italia non è possibile, la proprietà privata è garantita. Quando un governo non di estrema sinistra, ma un centro-sinistra timidissimo, cercò di fare una legge, tra l'altro una legge che avrebbe fatto molto bene in questo paese, staccando il diritto di proprietà, il diritto di superficie dal diritto di costruire, dicendo: tu hai la proprietà ma non c'è il diritto di costruire, per cui si può costruire sui fondi di altri ma non si può anche dire tu già non costruisci, la Corte Costituzionale obiettò alcune cose dicendo: qua si viola la proprietà privata. Un governo democraticamente eletto aveva fatto una legge piuttosto avanzata sulla proprietà fondiaria e la Corte disse: tu c'hai dei limiti, questi limiti stanno in quel messaggio liberale di difesa della proprietà privata, tu non li puoi superare. Arriva un governo di estrema destra, decide di sopprimere le tasse e quindi sopprimere la spesa pubblica e quindi sopprimere il servizio sanitario nazionale, la risposta è: non lo puoi fare, perché l'articolo 32, che non è questa tabella qua, impone allo Stato di assicurare le prestazioni sanitarie, così come impone allo Stato di assicurare l'istruzione pubblica. L'articolo dopo, non è che la Gelmini di turno può dire: basta istruzione pubblica, basta queste scuole comuniste, basta questi insegnanti assenteisti e questi negri nelle aule, facciamo tutte scuole private. Non lo può dire, non perché sia una fesseria, che lo è, ma perché la Costituzione lo vieta. Quella sarebbe una legge illegittima, pur essendo voluta da un Parlamento democraticamente eletto, perché la legge dei numeri incontra un limite. Capite che mondo complicato, ma anche che mondo genialmente complicato, perché l'alternativa qual è? Guerra civile. Il governo liberale sopprime l'assistenza sanitaria, la gente scende in piazza e brucia tutto. L'esercito spara sulla gente, è quello che abbiamo visto per tutto l'Ottocento. Veniva così risolto il conflitto sociale. Nella nostra Costituzione rigida, il conflitto sociale non sta fuori dal palazzo. Guardate bene che questo del star fuori dal palazzo è fisicamente vero. Se dentro nel palazzo del Parlamento entrano solo i rappresentanti della minoranza censitaria, come si regola il conflitto sociale? Con le armi. Il conflitto sociale sta fuori dal palazzo e viene transennato e represso dalla polizia a cavallo. L'idea invece che hanno avuto i nostri costituenti è di portare il conflitto sociale dentro il Parlamento, per cui il Parlamento fa le leggi, ma contemporaneamente ha dei limiti che sono i limiti di rispetto degli interessi, dei principi, dei diritti altrui. Uso di solito una metafora molto volgare, molto banale, che è quella del frigorifero. Forse c'è anche nel manuale, non lo so. Ha un senso dire in questo frigorifero non c'è coerenza? Come ha detto Croce nella nostra Costituzione, in questa Costituzione non c'è coerenza? Voi siete in tre che abitano nella solita fatiscente casa dello studente, avete un unico frigorifero. C'è quello che è vegano, lo riempie di carotine e di sedano, quell'altro che se non mangia nemmeno un po' di maiale al giorno sta male e lo riempie di maiale, il terzo invece si nutre solo di gamberetti e pesce. C'è coerenza in quel frigorifero? No, c'è convivenza, che è una cosa diversa dalla coerenza. La coerenza vuol dire trovare una risposta univoca, e le risposte univoche in un mondo conflittuale non ci sono. La convivenza è imparare a trovare delle soluzioni che non eliminano l'avversario. Questa è la convivenza. E allora il frigorifero è esattamente quello che serve. Il frigorifero è quel meccanismo che serve per conservare i cibi a lungo. La Costituzione è un frigorifero perché conserva alcuni principi a lungo, più a lungo di qualsiasi mandato parlamentare. Questo è il segreto. Questo però significa una cosa importante, importante assai, e cioè che abbiamo innalzato di un piano quello che si chiama lo Stato di diritto, che è una specie di wafer. Non ho qui una slide del wafer, dovrei collegarmi con lo hacker. Che cos'è il wafer? Lo Stato di diritto dice che la politica, primo strato, è governata dal diritto, principio di legalità. Stanno scadendo. E principio di legalità vuol dire che non comandano gli uomini, ma le leggi. Questo è normale, no? Per cui la politica sta, il gioco della politica è retto da regole di diritto. Però il diritto è fatto dalla politica. Chi è che fa le leggi? Non nascono sotto il cavolo le leggi, nascono da quel peccato mortale che è la politica, cosa sporca, sporca. È quasi peggio del sesso. E il diritto nasce dalla politica. E il Parlamento è fatto da politici. Sono i politici a fare le leggi, poi restano vincolate le leggi, e questo qualcuno dovrebbe pensarci quando ne subisce le conseguenze. La Costituzione mette ancora uno strato di wafer, e cioè ci mette sopra la Costituzione, cioè altro diritto, altro strato di biscotto, per cui la politica può fare le leggi, ma è soggetta ai limiti del diritto. Naturalmente la Costituzione è fatta dalla politica, per cui, come spiegherò domani, la Costituzione può essere cambiata da leggi particolari. E qua abbiamo un altro strato. Poi scopriremo che però per cambiare la Costituzione bisogna rispettare i principi fondamentali, che sono principi di diritto. E abbiamo un altro strato. Vedete, questo è una gara senza fine. È una gara senza fine tra il cane e il suo guinzaglio. È una gara impossibile. Senza la politica non si fa nulla. Anche con la politica in Italia non si fa nulla, ma questo è un altro paio di maniche. Senza la politica non si fa nulla, non si fanno le leggi, non si governa, eccetera. Ma il timore della politica eccessivamente libera di fare quello che vuole comporta l'immissione di regole. E questo crea questa rincorsa continua. Ogni qualvolta noi abbiamo una zona di contatto tra diritto e politica, abbiamo un giudice. Qua c'è un giudice, qua c'è un giudice. Cioè, a far rispettare il diritto alla politica è un compito che spetta ai giudici, ai vari giudici. Più in alto c'è la Corte Costituzionale. Il che vi spiega perché tra giudici e politica vi sia una strutturale tensione. Il sistema si basa su questa tensione. È una specie di struttura architettonica moderna che sta in piedi solo perché ci sono due elementi che svolgono la loro funzione contrapponendosi, cioè esercitando forze opposte che stanno in equilibrio. Questo è il senso dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto sta in piedi perché c'è conflitto tra politica e diritto, tra politici e giudici. Poi naturalmente questo conflitto diventa una cosa da pizzeria di quarto livello in Italia, perché la gente non è educata. Ma lo Stato di diritto è uno Stato in cui diritto e politica sono in conflitto. La maleducazione ovviamente crea dei problemi. Quindi devo dire che quel disegno fa veramente schifo, sì. D'altra parte è testimoniato nella mia brillante carriera scolastica. Il senso della Costituzione rigida è proprio quello di aumentare lo strato del controllo giuridico, cioè porre limiti alla possibilità del diritto, della politica, e quindi svolgere una funzione che tendenzialmente, e questo è quello che gli imbecilli ripetono in televisione ogni volta che danno il microfono, c'è sempre, continua a lamentare, e cioè che il diritto impedisce di governare, i giudici impediscono di governare questo paese, ogni cosa deve finire davanti al giudice. Questi sono concetti stupidi, nel senso che il sistema è fatto così. Tolto questo sistema, siamo fuori dallo Stato di diritto, e fuori dallo Stato di diritto c'è solo un'altra forma di Stato, la dittatura, che non è bellissima, dove uno, ma onesto, governa. Il sistema dello Stato di diritto è un sistema che è facilmente paralizzabile, se uno non capisce come giocare. È come se noi giocassimo a un gioco e a ogni mossa dovessimo cominciare a discutere le regole del gioco. Non si può giocare così, non è divertente, soprattutto. Diventa un massacro. Non si può immaginare un gioco senza regole. Giochiamo a scacchi, ma nessuno conosce le regole degli scacchi, quindi dico, vabbè, io col cavallo arrivo lì e ti faccio scacco. E quell'altro dice, bene, io te la regina, te l'ho in testa e così ho vinto io. Questo è un gioco senza regole, ma questo è il gioco che più o meno hanno in mente i nostri politici quando dicono di voler fare qualcosa. Lo Stato di diritto è un Stato complicato, è uno Stato indubbiamente complicato, ma è l'unica soluzione che siamo riusciti a fornire di questo sistema. In questo sistema, tra l'altro, la tensione non è soltanto tra i politici che sono brutti e i giudici che sono anche brutti, ma è una tensione tra il principio di maggioranza che è l'anima della politica, è la base della politica, è quella che dà forza, autorità e legittimazione alla politica, e la tecnica burocratica, chiamiamoli burocrati, che sono i giudici. Ora, chiamarli burocrati è volutamente provocatorio, nessuno li chiamerebbe proprio burocrati, ma vi dà l'idea di un corpo tecnico che non è maggioritario, non ha nessuna legittimazione maggioritaria e non può averla una legittimazione maggioritaria, non può averla, perché se no avremmo politica e ancora politica e ancora politica e ancora politica. E si potrebbe obiettare che negli Stati Uniti i giudici sono i lagappati elettivi, vero? Ma infatti non funziona benissimo. No. Il fatto di avere giudici elettivi appartiene a una cultura molto diversa che si è radicata in America e che ha i suoi controlimiti, ma anche le sue aspetti molto negativi. Non sarebbe del tutto per niente importabile. Immaginate un giudice che fa campagna elettorale, a parte ingroia, ma che fa campagna elettorale per diventare giudice qua. Io mi metto a fare campagna elettorale a Ferrara perché voglio essere eletto giudice. In Italia? Ve lo immaginate? Ma non solo in Italia, ma anche, che so io, in Austria o in Spagna. Ma non è concepibile, per cui da noi il diritto ai giudici sono fondamentalmente antimaggioritari. Anche in America, e quello, la parola antimaggioritario viene dalla cultura americana, dove la funzione del giudice della Costituzione, della Corte Suprema, è considerata antimaggioritaria. Cioè sono quegli organi che devono dire di no al potere della maggioranza. La maggioranza è becera e vuole annegare gli immigrati nel Mediterraneo e il giudice deve dirgli di no. Perché? Perché in Costituzione c'è scritto qualcosa, e quel qualcosa è il genere conservato in Costituzione che funge da limite alla libertà di scelta. Questo è lo specifico compito della Corte Costituzionale. Ero rimasto in debito con me stesso, perché poi non ne frega niente ovviamente, a parte che devo fare ancora un'ora di lezione su questa, e va bene. Su questa cosa, abrogazia o annullamento, la sentenza 1 del 56 della Corte è che riguarda un po' questo tema. Vi ricordate, vi dicevo ieri, è una sentenza che riguarda l'applicazione della Costituzione alle leggi fascistissime che riguardavano il mondo penale. Non ve la sto a spiegare perché ormai è quasi l'una, vi rimando alla lettura, poi ne parleremo più avanti, perché riguarda l'abrogazione e l'illegittimità costituzionale. Cioè questa sentenza sta regolando i rapporti tra i diversi livelli di giudice. Quello che può fare il giudice ordinario è quello che è invece riservato alla Corte Costituzionale. Non parla dei compiti dei giudici, ma parla della contrapposizione tra abrogazione e dichiarazione di invalidità della legge. L'abrogazione è compito di qualsiasi giudice. Il giudice può dire: ma questa norma della Costituzione è contraria al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quindi lo abroga. Oppure può dire: questa norma è contraria e quindi investe la Corte Costituzionale che lo dichiara illegittimo con efficacia erga omnes. Leggete queste un paio di slide se avete voglia, comunque poi ne riparleremo quando comincerò a parlare della Corte Costituzionale. A questo pomeriggio, se proprio insistete.